In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
In questa domenica ascolteremo l'ultimo grande segno di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. Siamo chiamati anche noi a riconoscere nella fede che il Signore è la risurrezione e la vita. Umilmente riconosciamoci peccatori e bisognosi di essere confermati da Dio.
Gloria a Cristo Signore. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, nel villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il vostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i Romani e distruggeranno il nostro Tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il fratello e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Parola del Signore.
Lode a te.
Penso che siamo già entrati un po' nel clima della Pasqua, che ormai tra una settimana staremo qui, leggeremo la Passione, poi inizierà la Settimana Santa. Questo è l'ultimo segno nel Vangelo di Giovanni, la risurrezione di Lazzaro. Il segno è finalizzato affinché noi crediamo. I segni non sono la realtà. La realtà è una cosa, il segno è un'altra. Il segno illumina in qualche maniera, va verso la realtà. È segno di che cosa? Qual è la realtà della nostra fede? La risurrezione dei morti. Il segno non è la risurrezione dei morti. Lazzaro non è risorto. Lazzaro è tornato in vita. Se qui c'è un medico potrebbe anche un po' spiegarlo. È tornato in vita, non è risorto. La risurrezione è un'altra cosa, di cui è segno il tornare in vita di Lazzaro. Perché? Perché torna in vita Lazzaro? Perché lo chiama l'autore della vita. Infatti dice: queste cose le faccio perché voi crediate. Io queste cose le faccio perché voi crediate. Lo ripeto, perché voi crediate. Non è una prova della sua forza, capite? Non è una prova della forza di Dio. Se guardiamo le cose così, siamo fuori strada. Dio non ha bisogno di provare la sua forza. È che noi comunque abbiamo, la nostra fede abita un corpo, siamo persone che hanno un corpo, hanno bisogno dei segni. I segni aiutano la mente, ma aiutano anche il corpo. Se una mamma dice a un bambino: ti voglio tanto bene, ma gli sta sempre a 10 metri, il bambino diventa selvatico, non capisce l'amore della mamma. La mamma gli deve fare dei segni, una carezza, gli deve dire quando è stanco: dai, vieni, appoggiati un po' nel petto. Quel segno gli fa capire qualcosa di più al bambino. Così noi, pensate che noi siamo tutti bambini, anche se abbiamo 80 anni, 90 anni, 60, 40. Siamo tutti bambini, abbiamo bisogno dei segni. I segni comunque cosa ci fanno? I segni ci danno la forza per fare un passo in più. I segni del Vangelo, i segni del Vangelo di Giovanni, sono segni che guardano alla realtà ultima, quella che però è anche quella che è quella del battesimo. Noi siamo credenti non perché la fede è una morale tra tante altre morali, siamo credenti perché la Chiesa ci ha tramandato questa ricchezza, questa novità di vita, la buona notizia. Siamo credenti per una buona notizia. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito, e attraverso il suo figlio ci ha dato la vita eterna. Quindi io sono credente perché comunque di fronte al dramma della vita, di fronte alle situazioni che ci coinvolgono tutti, anche le situazioni assurde della vita, la malattia, tante cose, comunque il nostro Dio si è fatto carico fino alla morte, si è fatto carico dell'assurdo e ci ha lasciato una parola, più che una parola, ci ha lasciato appunto, ha fatto i segni, questo qui è il segno della, noi chiamiamo resurrezione di Lazzaro, ma non è la resurrezione perché Lazzaro muore un'altra volta. Qualche volta noi viviamo, mi sembra, no, che vogliamo avere la fede, però la viviamo in un tono molto basso, no? Per stare un po' meglio fisicamente e spiritualmente, la fede per stare un po' meglio qua giù. La fede per stare un po' meglio qua giù non è ancora la fede, potrebbe essere, che ne so, la stessa cosa che fa una persona che va dal personal trainer. Oggi tutti gli atleti hanno il coach e personal trainer per farlo stare bene prima della competizione.
Potremmo vivere la fede appunto come queste, tutte queste tecniche che oggi vanno di moda per farti star bene con la mente, per farti star bene fisicamente, mentalmente, tutte cose nobilissime, ma la fede forse inizia proprio da qui in poi. La fede non è quella, non ti fa star bene fisicamente. La fede ti fa sperare, ti fa fare un balzo in avanti quando tu non hai più la forza neppure di piangere. La fede ti porta oltre quello che tu pensi, ti porta oltre, ti porta dove c'è, dove la vita non viene più corrotta dal male. Noi siamo credenti per qualcosa che è più grande di noi. In questo momento stanco della società facciamo fatica a parlare di questo, facciamo fatica a parlare della resurrezione. Una volta ho sentito anche una persona che mi ha detto: no, bisogna stare attenti a parlare della resurrezione, perché l'ho capito quello che voleva dirmi, però non sono proprio d'accordo, perché potrebbe offendere quelli che non ci credono. Però potrebbe dargli anche una grande speranza, no? Se noi ne parliamo bene, con amore, potrebbe anche dare una grande speranza a chi non si è posto mai il problema della vita eterna. Ho conosciuto anch'io persone che non si fanno il problema della vita eterna, che vivono tranquillamente, mangiano e bevono e poi quando moriranno. E penso che sono ottime persone. Ma noi, io penso, no? Non lo so perché il Signore mi ha dato la fede nella vita eterna, non so perché l'ha data anche a voi, non so perché voi avete i bambini. Ai bambini cosa dite? Papà lavora, mamma lavora, vi vuole bene e poi quando sarà vecchio morirà. Io non penso che voi gli dite solo questo, no? Perché i bambini oggi vi vogliono bene e pensano che la mamma è eterna, il papà è eterno. E allora il papà penso che attraverso la fede comincia a pensare: ma che cos'è l'eternità? Io vorrei vivere per sempre per i miei figli. O no? Lo sto facendo una stupidaggine. Voi papà non vorreste vivere, mamme, per sempre per i figli. Ma se vi siete innamorati della moglie, del marito, dei figli, ma voi volete che l'amore finisca quando morite voi? No, io penso che questo non si può sopportare. E se si sopporta questo vuol dire che ci stiamo, c'è una fase di regressione. Una regressione forse che accettiamo un po' tutti in questo mondo, no? Visto che non si può parlare di quello che non si conosce, nessuno, non c'è più un testimone. Ecco, allora permettetemi una cosa, io desidero tanto che il Signore nella vostra vita, nella vita della Chiesa, faccia di nuovo questi segni, perché le parole mie pure stanno a zero, ci vogliono i segni, non i segni, ci vogliono i segni di Dio, e Dio è l'unico capace di fare i segni che lasciano i segni dell'amore. Questo della, quello di Lazzaro è un segno d'amore, perché comunque parte dell'affetto che lui ha per Lazzaro, si mette a piangere. Quindi la prima cosa che mi dà tanto piacere è che Gesù ci ama e mi ama tanto, ama la nostra umanità. La prima cosa è quella. Poi però è contento, e qui non lo capisco più, è contento di non andare subito da Lazzaro, poteva evitare che morisse, ma lui dice: questo è per la gloria di Dio. Allora, tra parentesi, mamme, papà, tutti, Gesù ha detto che quello che è assurdo a volte può diventare, può manifestare la gloria di Dio. Vuol dire allora che c'è una provvidenza, che se tu ti abbandoni a Dio, anche quella morte, anche quella situazione che ti fa tanto paura, comunque acquista una luce completamente diversa. Lui non parte subito, aspetta che muore Lazzaro, perché poi fa un segno, no? Quindi lui non se ne va subito, non corre subito, non è affannato, è padrone della vita, sa come trasmettere la vita, il nostro Signore sa come trasmettere la vita, non è affannato per niente. E quindi anche noi dobbiamo vedere questa padronanza di Gesù, no? Che non è uno come me affannato. Gesù ha la vita, è la vita, quindi la vita va incontro alla vita. E cosa fa poi Gesù? Appunto, va lì, incontra le sorelle e fa fare un passo di fede alle sorelle. No, ma tu credi che io sono la resurrezione e la vita? Tu ci credi? E questa sera c'è una domanda anche a noi, capite? Perché? Perché qui non si tratta solamente di volerci bene, di volerci tanto bene, che è già una cosa grande, è grandissimo, ma qui si tratta di credere, di avere fiducia in Dio, che la mia vita, così debole, comunque nelle sue mani acquista una dimensione, una profondità. Quindi quel credere a Lui, che è la resurrezione e la vita, mentre tu credi, tu devi andare oltre te stesso, ti porta oltre le tue paure, ti porta dentro, cioè da dentro le tue paure Lui ti porta oltre, vieni. È bello allora che il Signore ci fa leggere questo Vangelo poco tempo prima della Pasqua. Come affronterò questa Pasqua io adesso? Questa Pasqua interesserà la mia paura o non interessa la mia paura, la mia debolezza? No, mi interessa, guardate cosa fa con Marta, con Maria, piange per Lazzaro che muore, quindi non si può dire che è disumano il Signore, piange, soffre, però nello stesso tempo è Dio e quindi Lui sa che il Padre lo ascolta sempre. Questa è una frase che mi commuove. Io so che tu mi ascolti sempre. Lui è il Figlio che si rivolge al Padre. Io so che tu mi ascolti sempre. Quindi lo ascoltava anche quando stava nel Getsemani, quando diceva: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Lui sa che il Padre lo ascolta sempre. E quindi il Padre lo ascolta anche quando io sto lì, non capisco niente della mia vita. E allora gli dico, che gli dico a Gesù? Che gli direte voi a Gesù? Se il Padre ti ascolta sempre, fai in modo che questa mia morte si trasformi in vita. Fai in modo che io sia liberato da queste bende. Fai in modo che io venga fuori dal mio sepolcro. Signore, fammi fare questa esperienza un po' che ha fatto anche Lazzaro, che non poteva far più niente nella sua vita e poi si è sentito liberato completamente. Ma è chiaro che questo immagina la resurrezione. È chiaro che questo Vangelo ci sbalza in avanti, no? E mi fa guardare anche quello che sarà il tramonto della mia vita. Questo Vangelo mi fa vedere quello che sarà il tramonto della mia vita. Come mi sto preparando, no, a quel momento così bello, significativo, che è la morte. Capite che questo Vangelo, se sorvoliamo questo Vangelo, ma non possiamo sorvolare il Vangelo, ma chi ha parole così sul fine vita? Chi ha parole così? Queste sono parole di vita eterna. Tutte le parole umane sono belle, ma non sono umane. Noi abbiamo bisogno di sentire parole umane e parole divine. Allora le parole umane mantengono un senso, perché guardano il futuro. Allora, qual è il mio fine vita? Il mio vero fine vita è quello dove io non spero più. Quando io non spero più, anche se mi sono organizzato il fine vita, quello è proprio fine vita. Ma nel cristianesimo la morte si chiama morte beata. Il cristianesimo fa l'apologia della morte in senso positivo. La morte è la morte vitale. Per noi la morte vitale, ecco il segno. Però non ne parliamo più. Qualche predicatore qualche volta te lo dice, no? Ma sembra quasi che è una sua fissa. No, è importantissimo. E proprio adesso che parliamo tanto del fine vita, è importantissimo che noi torniamo dentro il Vangelo. Perché il Vangelo invece, il fine vita per il Vangelo, è l'inizio della vita. La cosa più importante è proprio qua. E allora noi dobbiamo anche un pochettino capire che cosa stiamo combinando un pochettino con questo tentativo di allungare la vita a tutti i costi. Ci stiamo riducendo ad essere molto deboli nei nostri confronti, nei confronti degli altri, nei confronti del futuro. Siamo debolissimi. Questo Vangelo mi aiuta tantissimo. Io desidero che sia la mia carne, che sia la vostra carne. E allora Gesù mi domanda: come credi tu che io sono la resurrezione e la vita? Credi tu che quelle promesse trovano qui il senso? Credi tu che la tua vita è ancora piena di senso? Credi tu che la tua vita così è piena di senso? Quando tu guardi tuo nonno, tua nonna che sta sul letto all'ospedale, i tuoi occhi riescono a trasmettergli questa vita piena di senso? Oppure dici: poverino, speriamo che soffra poco. Va bene, ma è troppo poco. È un atteggiamento troppo limitativo dire a uno che sta per morire: speriamo che soffri poco. Va benissimo, ma insieme speriamo che soffri poco. Il tuo amore attraverso i tuoi occhi devi trasmettere quello che Gesù ha trasmesso a Maria. Credi tu che io sono la resurrezione e la vita? Ma abbiamo un bisogno di essere guardati da Dio, tantissimo, no? Come fa un bambino quando lo sguardo della mamma gli dà fiducia. Il bambino non ci crede alla morte. Il bambino non ci crede che si muore. E non ci crede perché è intelligente veramente. Gli adulti ci credono perché hanno perso l'intelligenza. E noi ci stiamo aggiustando alla morte. E questo, scusatemi, noi non possiamo limitarci a questo. Dobbiamo ritornare all'intelligenza dei bambini, che è un'intelligenza oltre. Vedono che non si può morire, perché la vita è un dono meraviglioso, quindi si muore, ma per vivere. E il Vangelo ci fa sfondare questa porta qui, altrimenti non serve a niente, scusatemi. Sono tante teorie oggi. E allora vi invito, anche a me, pregate per me, io prego per voi, perché questo germe della resurrezione sia inoculato dentro di noi.
Preghiamo. O Dio vivo e santo, questo sacramento pasquale che ci è dato per liberarci dalla schiavitù della colpa, purifichi i nostri cuori e, a immagine della resurrezione, ci riscatti da ogni antica decadenza per Cristo nostro Signore.
Amen.
Alcuni avvisi. Uno, l'avete visto all'entrata fuori, nel sagrato c'è un'associazione che sta offrendo, diciamo, le uova di Pasqua, sono dei piccoli segni, le offerte che daremo sono devolute appunto a questa associazione Casa Rosangela e Fondazione Rosangela d'Ambrosio, che è un'amica del santuario. Sapete che dopo una disgrazia capitata a lei, è morta la figlia se non sbaglio, poi dopo ha sentito il compito di fare qualcosa per gli ultimi, no? E da tanti anni apre case e famiglie, eccetera, eccetera. Grazie al vostro aiuto questa associazione può fare delle cose belle, quindi quando uscite cercate di aiutarli. L'altra cosa, questo è un nome è roboante, il lunedì, domani sera c'è un incontro, c'è il martedì ogni mese, invece è stato anticipato questa volta, la verità e la finanza, non so che cosa verrà fuori, comunque viene fuori, c'è un finanziere, poi meglio uno che si occupa di finanza. Comunque venite se siete interessati, perché cercheremo di far vedere un po' come la verità interessa tutto. Poi c'è il corso per fidanzati in preparazione al matrimonio e il mercoledì 20 marzo comincia il nuovo corso prematrimoniale. Il corso si prevede in 10 incontri, si tiene mercoledì dalle 20.45 alle 22.15. Poi giovedì prossimo è il settimo giovedì di Santa Rita, vi preghiamo di venire, così facciamo insieme questo cammino che ci porterà poi alla sua festa. Il venerdì 22 marzo alle 20.45 il nostro arcivescovo Monsignor Delpini presiderà la Via Crucis cittadina per tutta la città di Milano, nella chiesa di Santa Croce in via Carlo Goldoni. Venerdì sempre di Quaresima, voi sapete che qui celebriamo una messa alle 8 in rito romano e poi alle 9, alle 18, alle 21 c'è la Via Crucis. Dalle 19 alle 21 abbiamo fatto questo cammino sulle figure dei patriarchi, che ci sarà anche venerdì prossimo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.